Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese e spulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Da Cernobbio non viene nulla di nuovo. La nostra classe dirigente, che si ritrova ogni anno là, ha rifiutato di fare investimenti nelle imprese e ha usato il patrimonio per spostarsi sulla finanza a caccia di facili guadagni speculativi, saccheggiando letteralmente l'economia reale. Così parla il professor Mario Pianta dalle pagine dell'Unità. Il titolo è «Cernobbio è un fallimento, abbandoniamo il neoliberismo». Ora l'Unità fa un piccolo elenco parziale probabilmente di tutti i titoli che ha il professor Mario Pianta, docente di politica economica con esperienza alla Columbia University, alla London School of Economics, all'Università della Sorbonne. Insomma, giusto per dire che quando parla di economia sa di cosa parla ed è uno dei promotori di Sbilanciamoci, la campagna che unisce 50 associazioni. Ecco, ieri, in parallelo al workshop Ambrosetti di Cernobbio, la campagna ha chiuso la 3 giorni di Capodarco ospitata dalla comunità di Don Vinicio albanesi. Quindi l'inizio di questa invettiva contro i signori che si riuniscono a Cernobbio. Trovo anche noi da Capodarco, come da 10 anni, proponiamo tutt'altro, ma non veniamo mai ascoltati. E poi ci sono alcune domande dell'intervista. Come è andata questa contro Cernobbio, tra virgolette? Bene, 500 iscritti, tanta attenzione e partecipazione. Conferma la soggettività civile, dicendo la nostra, sui temi di attualità politica ed economica, proposte completamente diverse da quelle rilanciate a Cernobbio. Di Cernobbio ovviamente parlano tutti i quotidiani stamattina, cosa ha detto Monti a Cernobbio e così via, ma leggerei ancora alcune parti delle risposte che dà il professor Pianta, che in quanto ad economia e a questioni internazionali di speculazione e così via, non è certo secondo al signor Monti, anzi al professor Monti, solo che Monti, insomma, pensa che tutto sommato come vanno le cose non sia totalmente sbagliato, ma vabbè, lui ha una formazione che si chiama Goldman Sachs. Comunque, tornando al professor Pianta, fa l'elenco anche dei 7 punti del documento finale, un po' lunghi, comprende persino la cancellazione del programma militare sugli F-35, eccetera, eccetera. L'ultimo, vado direttamente all'ultimo, riguarda la redistribuzione del reddito. L'Italia è uno dei paesi più diseguali al mondo. Bisogna spostare la tassazione dal lavoro e spostarla sulla ricchezza finanziaria, che è adesso a livelli ridicoli, cioè la tassazione della ricchezza finanziaria. La nostra produzione industriale è calata del 25% dall'inizio della crisi. La Cina ormai produce innovazione, ma noi dobbiamo guardare alla Germania, che durante la crisi ha investito in formazione e non ha licenziato. Sempre sull'unità di speculazione, si parla in un articolo di approfondimento a commento appunto delle dichiarazioni di Monti a Cernobbio. Fermare la speculazione, il titolo di questo articolo che comincia in prima pagina, firma di Paolo Leon. Valeva la pena aver atteso tanti mesi prima che la corazzata BCE si armasse per combattere la speculazione internazionale contro i titoli pubblici? La domanda si pone perché le misure di austerità che hanno inflitto un duro colpo alla crescita europea, compresa quella tedesca, dipendono in buona parte da quel ritardo. Il grande merito della BCE e di Draghi in particolare va riconosciuto nonostante il ritardo, perché questo periodo era necessario per ottenere l'unanimità o, come è successo, per isolare la Bundesbank nel consiglio di amministrazione della BCE. E intanto i giornali ci ricordano anche che in questi giorni la Corte Suprema tedesca deve prendere un'importante decisione riguardo al fondo salva stati. Insomma, perché tutto questo dipende dalla sola Corte Suprema tedesca e non dalle Corti Supreme di tutti gli altri paesi? Sempre, insomma, dalla Germania si aspettano risposte, diktat, bisogna convincere la Germania di qualunque cosa. E vabbè, loro hanno le loro ragioni, però insomma la storia ci dice che già per due volte hanno distrutto l'Europa, ci siamo vicini anche alla terza se vanno avanti così. Comunque sia, leggerei qualche altro passo di questo articolo sulla speculazione. Questa cosa senza volto, no? Gli speculatori, la speculazione, mai un nome e cognome, mai una faccia. E poi sulla questione delle facce andremo a leggere parti dell'articolo di Adriano Sofri a proposito proprio dei volti, di quelli che ci mettono la faccia. Ma proseguo di qualche altra riga all'interno di questo articolo. Ne segue che dobbiamo la maggior recessione rispetto a ciò che sarebbe successo se le decisioni fossero state prese un anno fa proprio alla cieca resistenza della Bundesbank. Vorrei affrontare, scrive più avanti Paolo Leone, un altro aspetto anche questo decisivo. Tutta la manovra è fatta per battere la speculazione in assenza di una qualsiasi regolazione internazionale sui flussi di capitale a breve termine. Non c'è stata una nuova Bretton Woods dopo il 2008, né è stata istituita la tassa sui flussi giornalieri, la cosiddetta Tobin Tax. Gli interessi degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, sedi dei mercati finanziari mondiali, hanno impedito il progresso necessario. Così le uniche autorità internazionali con poteri sufficienti per sostituire la mancata regolazione erano la BCE e il Fondo Monetario Internazionale. Se questo è chiaro, non è tanto l'indisciplina nei bilanci pubblici dei paesi mediterranei, più l'Irlanda, a causare la speculazione contro i titoli pubblici, quanto l'assenza di un freno alla speculazione. Quindi, insomma, questa favoletta che la colpa è tutta dei bilanci pubblici e dell'indebitamento pubblico dei paesi mediterranei, più l'Irlanda, ecco, si infrange appunto contro la realtà, che è quella di una speculazione che è il vero problema. Quanto più libera è la speculazione, infatti, tanto più questa si accanisce contro i paesi più deboli, ben sapendo che le misure di austerità necessarie per pagare il debito penalizzeranno la crescita, il gettito tributario e la stessa capacità dei governi di ripagare il debito. In questo circolo vizioso si è svolta tutta la vicenda di questo anno terribile. Ne deriva che, posto un argine impenetrabile alla speculazione dalla BCE, le condizioni che dovranno rispettare i paesi che chiedono l'aiuto del Fondo Salva Stati non possono essere così severe da precipitarli nella recessione. E tutti si augurano che la Troica, BCE, Fondo Monetario, Unione Europea, l'abbia capito. Ma speculazione senza volto, dicevo, tutti questi sacrifici che vengono chiesti a molti europei, a molti, forse addirittura la maggioranza, ma sappiamo bene poi che ci sono minoranze che tutto fanno fuorché sacrifici, anzi addirittura ci guadagnano su questa situazione di crisi. Ecco, ma questa valanga di miliardi di euro che vengono rastrellati dai risparmi, da imposte su chi lavora, che quindi in qualche modo sui salariati che non possono evadere, ecco, servono a qualcosa? No, perché se uno legge un libro, per farsi del male, come faccio io spesso quando leggo i libri, un lungo saggio di Nicholas Shackson, inglese che sa molte cose sui paradisi fiscali, tanto che il libro si intitola Le isole del tesoro, viaggio nei paradisi fiscali dove è nascosto il tesoro della globalizzazione. È un saggio pubblicato da Feltrinelli da pochi mesi. Beh, io credo che chiunque, tra quelli che sono a Cernobbio, tra quelli che sono contro Cernobbio, tra chi parla di speculazione, insomma, debba sentire il dovere, l'obbligo di leggere questo libro prima di parlare, perché insomma ci sono dati veramente annichilenti. Basti pensare che la metà di tutti gli attivi bancari sono offshore, cioè finiscono nei paradisi fiscali. Ma attenzione, noi siamo abituati a pensare alle isolette, sì, le Cayman, eccetera, eccetera, tutte quelle cose lì, le Bahamas, sono paradisi fiscali, ma viene citato qui un esimio, eminente economista che sghignazzando un po' dice sì, è vero, i paradisi fiscali, due più grandi paradisi fiscali al mondo si trovano su isole, una è Manhattan, ed è Wall Street, e l'altra è la City di Londra, e l'isola è l'Inghilterra. Ecco, per ricordarci che al di là di tante chiacchiere, poi Inghilterra, insomma Gran Bretagna e Stati Uniti sono i due principali paradisi fiscali al mondo. Succedono poi in questi giorni cose strane, mi sposto con la rassegna stampa sulla Jornada di Città del Messico, succedono cose strane perché la più grande banca d'affari, non solo d'affari, d'Inghilterra e la seconda entità bancaria al mondo, la cui sigla è HSBC, ecco, è al centro di un attacco sia del New York Times, che però insomma il New York Times tutto sommato è un quotidiano, ma soprattutto di tutto l'apparato anche dell'FBI statunitense, che indaga sul riciclaggio dei proventi della droga. Ecco, l'attacco è contro l'HSBC, ma sappiamo che tutte le banche statunitensi insomma si comportano come se fossero in un paradiso fiscale, e se leggerete Le Isole del Tesoro di Jackson avrete un sacco di prove, un sacco di dati inoppugnabili su questo, cioè sul fatto che si blatera tanto di guerra alla droga, ma in realtà poi i proventi della droga tranquillamente vanno negli Stati Uniti. Ora però gli Stati Uniti accusano la HSBC, che virtualmente è una banca inglese, ma è curioso perché la H e la S stanno per Hong Kong and Shanghai, quindi insomma vabbè, perché lì venne in quel paradiso fiscale di Hong Kong venne fondata molto tempo fa, oggi ha la sede principale a Londra, ma praticamente il suo amministratore delegato è quasi sempre a Hong Kong, perché lì gli viene più comodo. Vabbè, comunque, ecco, l'accusa alla HSBC da parte delle autorità statunitensi è di riciclaggio di denaro proveniente dal narcotraffico, anche perché è la banca con maggiori filiali in Messico, guarda caso, si è piantata subito lì la HSBC. Chi come me ha questa perniciosa lunga memoria ricorderà che tanti anni fa un certo subcomandante Marcos lanciò un sacco di appelli, insomma scrisse un sacco di cose contro la HSBC, accusandola addirittura di fregarsi i soldi del volontariato internazionale che inviava aiuti alle comunità zapatiste per costruire cliniche, scuole eccetera. Ecco, Marcos tra le tante cose accusava HSBC di fregarseli questi soldi che gestiva, perché provenivano appunto dall'estero. Ecco, cose ben più gravi sicuramente fa, ma anche quella non ce la scordiamo. Dicevo, è una cosa strana perché da che pulpito, cioè praticamente gli Stati Uniti stanno in piedi soprattutto col riciclaggio di denaro sporco di ogni sorta, però adesso hanno questo contenzioso con la HSBC a cui vogliono fare delle gran multe. La dirigenza ha chiesto scusa dicendo che staranno più attenti. Sì, va bene, comunque intanto il giro d'affari di 7 miliardi di dollari all'anno dal Messico agli Stati Uniti. Per cui è curioso, no? Queste operazioni, che è curioso che nessuno vada a vedere chi siano questi signori. Ovviamente sono signori del narcotraffico che impunemente spostano i soldi tramite le filiali della HSBC negli Stati Uniti, considerandolo un vero e proprio paradiso fiscale. Ma tornando ai quotidiani nostrani, tutto questo disastro provoca nazionalismi e razzismi. Abbiamo visto le scene recenti dei militanti, nonché addirittura alcuni deputati del partito xenofobo greco, Alba Dorata, sì, insomma qualcosa del genere si chiama, che sono andati in giro a distruggere le merci di immigrati che avevano delle bancarelle nei mercati, insomma. E stamattina l'Unità dedica due pagine alla questione razzismo e odi sociali, minaccia per l'Europa. Ma già il Corriere della Sera va a intervistare Peter Diamond, premio Nobel per l'economia nel 2010, che dice: ma se non si rilancia l'occupazione, i populismi avranno gioco facile. Non ho dubbi che il problema numero uno si chiami disoccupazione, lo sappiamo tutti. Le percentuali di senza lavoro sono spaventose, specie tra i giovani, perché in alcuni casi arrivano fino a un incredibile 50%, e specie in Spagna, Grecia, Portogallo e Italia. Le cifre però non dicono tutto. In Europa si sta vivendo in un clima di scoraggiamento, di depressione psicologica, prima ancora che economica, e da questo tremendo brodo di coltura saltano fuori anche questi signori greci che insomma fanno riflettere molto sul quoziente intellettivo di certi esseri subumani. La Grecia è un chiaro esempio di come la speculazione abbia completamente distrutto un paese. Bene, una fettina che è sempre più consistente di questo paese dà la colpa ai più poveri dei poveri, cioè gli immigrati che magari hanno una bancarella. Sì, è veramente difficile, insomma quasi imperscrutabile il cammino che porta alcuni, ecco, a fare questa scelta e a votare un partito simile, ignorando totalmente quali siano le cause della crisi. Però esistono, crescono sempre di più. Questo approfondimento di due pagine dell'Unità mette i brividi, perché insomma ci dice che più fanno gesti del genere più prendono voti. Dall'Ungheria alla Norvegia fino alla Grecia, xenofobia e odio sociale minacciano l'Europa. Ad Atene, Alba Dorata cresce nei sondaggi e dà la caccia agli immigrati. Intervista al leader socialista ungherese, Mester Razi, che dice: c'è un furore nazionalista pericoloso. C'è anche una foto della signora Marine Le Pen: estremisti in ascesa, l'Europa è bersaglio, dalla Francia all'Ungheria, dalla Romania alla Norvegia, il populismo aggressivo in crescita elettorale. Come collante l'avversione all'Unione Europea, colpevole di cancellare le tradizioni. E poi lo spettro della democrazia dispotica tra di noi, l'analisi di Michele Ciliberto: i blocchi sociali e politici che hanno caratterizzato ampia parte del Novecento sono venuti meno. Questi processi sono stati potenziati in Italia dal berlusconismo, che è stato insieme effetto e concausa. Poi lo spazio dedicato alla Grecia: il partito di estrema destra cresce ancora nei sondaggi e i suoi deputati si rendono protagonisti di pestaggi contro gli immigrati. La situazione è esplosiva tra disoccupazione e guerra tra poveri. E poi l'Ungheria. Qui in Ungheria il populismo è diventato dittatura. Lo dice Mester Razi, leader del Partito Socialista Ungherese, per la sua opposizione al regime di Viktor Orbán, è finito anche in carcere. Viene instillato un furore nazionalista, l'attacco principale è al concetto di Unione Europea. Hanno cominciato l'opera di destrutturazione delle coscienze tagliando i fondi alla cultura e alla scuola. E ci ricorda qualcuno. Ecco, chissà quanti secoli dovranno passare perché tutto questo venga studiato nel forse vano tentativo di comprensione nelle università, nelle facoltà di economia, ma anche di sociologia, di scienze politiche. Cioè, come diavolo è possibile che si sia creata questa unione di intenti più o meno inconsapevole, almeno da una parte? Cioè, l'euro è attaccato perché comunque è un baluardo, o vorrebbe esserlo, e in qualche modo minaccia di esserlo, un baluardo contro la speculazione, ed è il motivo per cui la speculazione, chiamiamola così genericamente, ma sono individui, sono persone, spesso qualche nome salta fuori, ma comunque, ecco, attacca l'euro perché lo vive come un ostacolo al totale così al totale flusso di capitali che attaccano monete singole, eccetera eccetera. Tutto questo lo abbiamo visto nel passato anche con la lira. Ecco, curiosamente però abbiamo questi partiti razzisti, neonazisti, che perseguono la stessa cosa, cioè che in qualche maniera vogliono abolire l'euro. È una curiosa alleanza, di fatto lo è. Stamattina si parla anche di chi in Italia vorrebbe abolire l'euro. Da un lato sappiamo bene che lo vuole la Lega, però anche Beppe Grillo, e quindi ottiene molto spazio. Ultimamente i quotidiani gli dedicano pagine e pagine. cercando di demolire il Movimento 5 Stelle il più possibile. Certo, adesso questa sorta di appuntamento con la democrazia interna rischia insomma di rivelare forse il vero volto di Beppe Grillo, del suo guru, questo Casaleggio, come diavolo si chiama, di cui tanto si parla ultimamente. Stamattina prendiamo a caso, dunque, guardiamo dal Corriere della Sera come ci racconta la questione. Sul blog le accuse contrapposte di 2000 militanti, poi c'è la denuncia di Raffaella Pirini, consigliere comunale a Forlì, Grillo Favia battaglia sulla rete. Un'altra dissidente, Casaleggio vuole governarci come un giochino sul web. Il cambio sul limite dei due mandati è tagliato su una persona sola, Favia, eccetera, eccetera. Insomma, qui si parla di questioni interne che potrebbero far implodere quello che si autodefinisce un movimento, ma insomma, se il capo comanda così tanto, tutto è fuorché un movimento. Comunque sia, su altri quotidiani si dà spazio anche alle dichiarazioni di Beppe Grillo contro l'euro, che vorrebbe appunto fare un referendum per abolire l'euro. Per il resto, altre cose che mi ero segnato, dicevo prima di chi ci mette la faccia e di chi deve coprirsela per farsi notare, un po' come fecero gli zapatisti, insomma. Sofri, stamattina, su Repubblica, si chiede appunto il perché di quei passamontagna degli operai dell'Alcoa, quegli operai con il volto nascosto e l'elmetto con la sigla CGL. La fotografia, quella o una simile, l'avete vista tutti ieri sui giornali. Ci sono i tre operai dell'Alcoa all'interno della piccola tenda nella quale hanno trascorso 4 giorni e soprattutto le notti, a 66 metri di altezza sopra una vecchia torre cisterna, indossando le tute da lavoro. Hanno i visi coperti da passamontagna neri e che possono essere quelli dei Nox, ma anche quelli dei banditi, e poiché hanno inalberato uno striscione che dice disposti a tutto, qualcuno ha pensato di assistere a una versione inedita di passaggio alla clandestinità condotto sotto tutti i riflettori. Che cosa vogliono dire quei passamontagna neri? Loro sapranno spiegarlo, noi spettatori distanti intanto possiamo chiederci che cosa dicono a noi, e prima di tutto che in quel travisamento non c'è niente che faccia credere a un'intenzione di mascherare il proposito di delitti imminenti, perché chi siano quei tre lavoratori lo sanno benissimo tutti quanti, dai compagni alla polizia, giornalisti e chiunque voglia saperlo. Dunque non sono la pattuglia d'avanguardia di una nuova genia di clandestini armati. Poi prosegue all'interno l'articolo, ne leggerei la parte finale, dove dice quel capo operaio aveva messo insieme a suo modo, qui verso la fine racconta di un minatore, del minatore che davanti alle telecamere si è fatto un taglio nel braccio. Quel capo operaio aveva messo insieme a suo modo cose inconciliabili come il casco con la sigla sindacale e il passamontagna. I lavoratori si battono oggi come detenuti in un carcere, come autoreclusi in un fondo di miniera minato. C'è di che interrogarsi o no? Giorni fa un commento di Di Vico sul Corriere notava come le forme estreme di lotta taglino fuori i sindacati che ne devono essere preoccupati. E scrive Sofri, vorrei prendere la cosa dall'altro capo e dire che i sindacati debbano allarmarsi all'estremo di tagliare fuori forme di lotta che non sono più collettive alla vecchia maniera, ma non sono nemmeno individualiste e che mostrano, se ancora se ne dubitasse, come sia andata svanendo la distinzione e ancor più l'opposizione fra lavoratori garantiti e precari. Andare a testa alta è il programma comune, ora si dice metterci la faccia. Non è granché, spesso chi lo dice ha una faccia impresentabile. Quanto a perdere la faccia, non saprei riconoscere in una fotografia la fisionomia e l'abbigliamento di uno solo dei padroni multinazionali dell'Alcoa, né di chi ha trattato con loro le tariffe elettriche agevolate, eccetera. A loro modo sono felicemente invisibili, già, proprio come i cosiddetti speculatori. Poi la corruzione è anche uno dei motivi, non il principale forse, ma comunque uno dei forti motivi di questa crisi, almeno per l'Italia. E stamattina c'è anche un intervento sull'Unità di Antonio Ingroia, perché la legge urgente, la legge anticorruzione, che guarda caso però insomma tanta ostruzione trova in Parlamento, e inizia il suo intervento. Da mesi si fa un gran parlare del disegno di legge anticorruzione, e poi proseguo all'interno, dove leggo: l'illegalità strangola la nostra economia, la politica deve capire l'urgenza di queste misure, basta con i tatticismi preelettorali, questa riforma è importante come la legge sul voto. Poi, secondo la ministra Severino, se si riuscisse a battere la corruzione ci sarebbe un più 4% del prodotto interno lordo, chissà come fanno a calcolarlo, però ecco, insomma, è una bella botta il 4%. Dunque, arrivati a questo punto, dagli esteri, fiumi di sangue sui giornali di stamattina. Non c'è solo la Siria, c'è sempre l'Iraq, magari non ne parla più nessuno, però in Iraq tutti i giorni ci sono decine o centinaia di morti ammazzati, in genere da spaventosi attentati, insomma, a volte anche da scontri a fuoco. Adesso la curiosità, insomma, macabra di stamattina è la notizia che quella sorta di governo fantoccio imposto dagli occupanti militari di cui si è dotato l'Iraq ha condannato a morte il proprio vicepresidente, cioè il governo a maggioranza sciita ha condannato a morte il vicepresidente che è sunnita, accusandolo di essere tra, insomma, gli organizzatori di vari attentati. Ce ne parlano diversi quotidiani. Intanto lui è riparato in Turchia. La Turchia dice che non darà l'estradizione. Il bilancio dei morti di ieri è di 70 più centinaia di feriti. Comunque, per concludere, visto che sono giorni di ritorno a scuola per tanti bimbi, ragazze e ragazzi, prenderei due articoli contrapposti, perché da un lato abbiamo La Stampa che dice: dire addio alla carta, la sfida della scuola targata profumo. E magari uno si chiede, la carta nel senso della carta igienica? No, perché quella in molte scuole già scarseggia da tempo e spesso gli alunni se la portano da casa. Probabilmente invece profumo vorrebbe abolire la carta dei quaderni, dei libri. Sarà il primo anno messo a punto per intero dal ministro dell'istruzione Francesco Profumo e l'accento sarà tutto sulla rivoluzione digitale che dovrà portare a bandire il più possibile ogni forma di carta dagli istituti scolastici. Questo sulla Stampa. Poi prendo Repubblica e trovo un'intera pagina di allarme dicendo: appunto, l'allarme dei medici, troppe ore connessi, giocano con le app anche al parco, malati di internet già a 6 anni, l'età in cui compaiono i problemi, si sta sempre più abbassando. Nevrosi, solitudine, distratti a scuola, 1 su 3 ne abusa del computer, del tablet e dello smartphone, 1 su 5 è a rischio. Non lasciateli soli con telefonini e computer, è andatelo a dire al signor Profumo.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.